La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Artemisia Gentileschi.
Rimase solo Giuditta nella tenda e Oloferne buttato sul divano, ubriaco e fradicio. Avvicinatasi alla colonna del letto, che era dalla parte del capo di Oloferne, ne staccò la scimitarra di lui. Poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma e con tutta la forza di cui era capace lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella.
Londra, 1639. È l'alba dell'11 febbraio. Nella nebbia che avvolge il Tamigi, una galera avanza silenziosa, fendendo le acque. Accosta la riva, dove sei guardie si preparano a deporre il pesante catafalco sulla terraferma. Una folla di monaci e puritani intona canti funebri, reggendo deboli fiammelle.
Sola, avvolta da un pesante abito nero, una donna chiude il corteo. Il volto solo per metà nascosto dal mantello si leva al di sopra delle altre teste per seguire il feretro. Con occhi lucidi ma impassibili, registra la scena, distingue i colori.
Rosso vermiglio, giallo ocra, bianco d'argento.
In quegli stessi istanti, nella residenza di Hampton Court, un messo del Granduca di Toscana legge il suo messaggio al cospetto del re Carlo I.
Morì 4 giorni fa il Gentileschi, famoso pittore, regrettato molto da sua maestà e da ogni altro amatore di quella sua virtù.
Nessun artista ha mai ricevuto tanti onori dall'Inghilterra eretica, e quello sfarzo esagerato ha scatenato l'ira dei puritani che si accalcano intorno al feretro, chiudendo il passo ai religiosi. A fatica la donna si fa strada tra la folla, senza prestare orecchio alle ingiurie che si levano alle sue spalle.
Pittore, italiano e cattolico, un fabbricante di immagini sepolto come un re. Lo sanno tutti che lavorano meglio coi pugnali che coi pennelli.
Giunta ad un passo dalla Somerset Chapel, la donna si volta un'ultima volta a guardare l'acqua. È pesante e torbida come la sua vita. Uno dei monaci le fa cenno di affrettarsi ad entrare nella cattedrale.
Per chi versate le vostre lacrime?
Nessuno ormai. Non un padre, né un maestro, né un pittore, né un uomo.
Il pianto le stringe la gola, soffocando anche quelle semplici parole. Ma le lacrime che le scendono dagli occhi sono troppo pesanti per essere quelle di una sola morte. È la sua stessa vita che saluta, insieme all'uomo che ne è stato l'anima. Si chiamava Orazio Gentileschi, pisano e figlio di un orefice. Benché non vantasse nobili origini, aveva lavorato al servizio delle più illustri famiglie di Roma, dove svolgeva un'attività di miniaturista ed incisore.
Insieme alla moglie e ai 4 figli, viveva nel quartiere degli artisti e nella sua bottega si affollavano giovani apprendisti desiderosi di imparare i segreti del mestiere. A suo fianco, però, c'era sempre un posto vuoto, riservato alla prediletta fra tutti gli allievi.
Guarda, Artemisia, guarda quel fascio di luce come uniforme. Avvicinati.
Incoraggiato dalle attitudini della figlia, ancorché bambina, Orazio tentava di trasmetterle in ogni istante il suo sapere. Spesso, nelle prime ore della giornata, li si vedeva percorrere le strade della capitale, infilarsi in chiese e palazzi e sostare per ore davanti alle tele di Raffaello, di Michelangelo o di Caravaggio.
Come fa quel farabutto a dipingere direttamente sulla tela? Niente quadrettatura, nessun errore di prospettiva. Tutto perfetto.
Era al pittore lombardo che Gentileschi doveva gran parte di quello stile inconfondibile che lentamente sbocciava sulle sue tele e di cui presto sarebbe divenuto l'unico custode. L'unico, ma non per sempre.
Era il 26 dicembre 1605. Stava per calare la notte e da diverse ore le campane della Basilica di Santa Maria del Popolo scoccavano lugubri rintocchi per radunare gli abitanti del quartiere. Adagiato in una piccola cappella nella navata sinistra, il corpo di Prudenzia Gentileschi giaceva illuminato da 20 ceri.
Prudenzia Romana, uxor Orazii Gentileschi pittoris.
Attorno alla salma, inginocchiata tra i quattro becchini, c'era Artemisia, col capo coperto e le mani giunte sul petto. Un uomo, a pochi passi da lei, sembrava spiarla.
Orazio, quanti anni ha tua figlia?
Quasi 13.
Era Cosimo Cuorli, vecchio amico di famiglia.
Quasi 13?
Si sporse in avanti per osservarla più da vicino. Il corpo formato, i lineamenti ben disegnati, la facevano apparire già una donna.
Tra breve dovrei trovarle un marito. È già una disgrazia che sia arrivata senza dote al funerale della madre.
Orazio non rispose, ma qualcosa nel suo sguardo spinse il Cuorli a indietreggiare nella penombra.
Tua madre riposa in pace. Torniamo a casa. I tuoi fratelli ci aspettano.
Artemisia si levò in piedi e percorse lentamente tutta la navata. Lo scialle che le copriva i capelli si sollevò, lasciando scoperta la nuca tenera e pallida.
Attraversarono la piazza semideserta, stretti l'uno all'altra e giunti all'angolo di via del Babuino, trovarono nuovamente ad attenderli Cosimo Cuorli.
Guarda, guarda la nostra Artemisia, ormai è proprio una donna.
Le passò una mano sul viso e lei di scatto si tirò indietro.
Mio caro Orazio, ti toccherà domarla.
La morte della madre aveva fatto di Artemisia l'unica donna in una casa di soli uomini e sul loro conto cominciarono a circolare strane voci.
Lo sai che cosa succede a uno che va a letto con sua figlia?
Che con il tempo diventa sordo.
Allora urla forte quando incontri il Gentileschi, se vuoi che t'ascolti.
Ma che dici? Con Artemisia?
Ne è ossessionato. Si dice che la spogli per dipingerla.
Si diceva persino che la tenesse nascosta. Molti fra gli abitanti del quartiere conoscevano il suono della sua voce. Rari però erano quelli che potevano vantarsi di averla vista. Orazio sapeva di essere uno dei pochi pittori a potersi permettere una modella in carne ed ossa diversa da una cortigiana.
Eccomi, sono pronta.
Era una convenzione fra di loro. Artemisia si spogliava in un angolo dietro un drappo appeso ad un filo, mentre il padre, voltato dall'altra parte, era intento a preparare i suoi colori.
Ma ai suoi primi tocchi sulla tela, ella diveniva statuaria, indifferente, nascondendosi di volta in volta dietro le fattezze di Sant'Orsola, Santa Cecilia o Maria Maddalena. Vedendola così distante, Orazio riversava su di lei le proprie angosce.
Mandi un tale oleccio di sgualdrina che lo sento fin qui. Il tuo odore mi infesta persino i disegni.
Allora cosa aspettate a maritarmi? Non chiedo altro che di andarmene da questa casa, dove per ordine vostro sono spiata dai vostri amici.
Deciderò io quando e a chi darti.
Artemisia, in posa, immobile sulla pedana, esibiva senza pudore la propria nudità velata. Ma sotto i soffici drappeggi emergeva sempre più forte la natura decisa e risoluta della giovane donna.
Un giorno vi scopriranno.
In tal caso toccherà a te continuare a dare lustro al nome dei Gentileschi.
Avrò sempre un vantaggio su di voi. Mi basterà posare davanti allo specchio per incarnare ora una martire, una santa o una prostituta.
E sia. Nel duello con la gloria è meglio essere in due per essere certi di uscirne vincitori.
Aveva intravisto in lei un talento che prima o poi sarebbe esploso. Un giorno ebbe la certezza che le sue intuizioni si erano tramutate in realtà. Rientrato a casa alle prime luci dell'alba, dopo l'ennesima nottata trascorsa in osteria, Orazio Gentileschi si era rifugiato nella sua bottega. Frugando tra i dipinti, ne trovò uno che ancora odorava di vernice fresca.
Ma che diavolo è entrato qui dentro?
In quel tratto morbido, nel modo di rendere la luce, riconosceva un tocco simile al suo, ma ignorava chi avesse potuto dipingere con tale maestria. Mentre gli occhi tondi e grigi divoravano con sospetto la tela, un rumore lo scosse.
Bentornato, padre.
Dal buio dell'enorme stanzone giunse la voce di Artemisia.
Vi cercavo stanotte. Dove siete stato?
Guidato da quel suono, egli avanzò nella penombra. La trovò accovacciata sul pavimento, circondata da rotole di canapa e lembi di stoffa. Notò che le sue dita erano ancora macchiate, le unghie annerite dai pigmenti scuri.
Questo, dimmi, l'hai dipinto tu? Eh? Rispondi, quando l'hai fatto?
Sì, io, mentre vi aspettavo.
Un'espressione insolita, al limite tra la fierezza del padre e la gelosia dell'artista, attraversò il volto dell'uomo.
Artemisia rimase a guardarlo in attesa di un giudizio, di una lode, che però non giunse. Ma da quel giorno presero a lavorare fianco a fianco, alimentati da reciproca, crescente rivalità.
Non temete che passi ad altri il segreto dei pigmenti di cui andate così fiero? I vostri committenti potrebbero scoprire quanto superiore sia la qualità delle mie copie rispetto al vostro originale.
Quando due guerrieri credono di avere diritto a uno stesso onore, si rimettono al giudizio di Dio.
Non intendo competere con voi. Siete mio padre e il mio maestro.
Allora non produrrai mai nulla di grande. È meglio che ti eserciti a misurarti col tuo stesso sangue.
A 17 anni, Artemisia Gentileschi non era ancora in grado di leggere e scrivere, ma sapeva alla perfezione mescolare vernici e colori e modellare sulle tele corpi e panneggi. A guidare la sua mano c'era sempre Orazio.
È piatta la tua pittura. Guarda lo scorcio di questo braccio, la prospettiva dei piedi.
Così le aveva detto quando dipinse la sua Susanna spiata dai vecchioni. Artemisia era riuscita a ricalcare lo stile paterno con totale padronanza, ma aveva ancora molto da imparare. A Roma, il solo pittore che rispondesse al nome Gentileschi era ancora Orazio. Nel 1611 Orazio Gentileschi si aggiudicò un importante contratto, l'esecuzione della volta della sala del Concistoro al Quirinale. Di lì a poco, quel luogo avrebbe ospitato i cardinali di tutto il mondo, riuniti da Papa Paolo V.
A compiere con lui l'impresa era stato chiamato un altro pittore che rispondeva al nome di Agostino Tassi.
La mia arte è una miniera!
Brillante, sicuro di sé, il Tassi si era guadagnato il soprannome di Smargiasso. Decine di artisti, scultori e pittori si affollavano nelle locande del quartiere solo per sentirlo narrare le sue avventure.
È bene che tu stia attento, o finirai per perdere la tua bella faccia e non solo quella.
Io li pago i miei debiti e ci aggiungo gli interessi.
Si diceva che avesse fatto uccidere la moglie perché lo aveva tradito. Poi però avrebbe stretto legami incestuosi con la cognata.
Non è ancora nato il carnefice che mi farà cantare.
Ah sì? Questa città è ugualmente ricca di chiese e cortigiane e tu ne hai viste parecchie. Se qualcuno ti volesse ingiuriare, saprebbe come farti cedere.
Il colpevole non è uno che si fa cogliere sul fatto. È quell'imbecille che confessa.
Al contrario di lui, Orazio aveva un carattere cupo e riservato. Eppure accettò di lavorare al suo fianco e, in breve, divennero buoni amici. Ai due si unì anche Cosimo Cuorli. Un giorno, Artemisia ebbe dal padre il permesso di raggiungerlo sui ponteggi. Non appena la vide, il Tassi si affrettò a rivolgerle la parola.
Quanto tempo potreste impiegare a dipingere un affresco di queste dimensioni?
La guardava dall'alto, passando agile da una piattaforma all'altra. Alla fine si arrestò, piantandole addosso i suoi occhi neri.
Sappiate che qui ci danno solo 7 ore per raggiungere la perfezione. E a voi quanto ci è voluto per essere così bella?
Solo il rossore sul viso di Artemisia poté tradire il losco significato di quelle parole. Ma ad eccezione di quelle del tassi, non v'erano altri sguardi posati su di lei e nessun altro se ne accorse. Pochi giorni dopo, l'uomo si presentò a casa e la trovò intenta a dipingere.
Mio padre non c'è, dovete andarvene.
Il tassi colse lo sguardo colmo di disprezzo e iniziò a girarle intorno come una fiera intorno alla preda.
Nessuno più di voi è in grado di mostrare sulla tela le passioni dell'anima. Conoscete molto bene il cuore umano.
Nel dirlo, la prese alle spalle e prima che potesse reagire, le infilò una mano sotto le vesti.
Lasciatemi o ve ne farò pentire. La vostra volgarità mi dà la nausea.
Mia cara, non sapete che ai pittori e ai poeti tutto è concesso?
L'uomo si fece ancora più insistente e la trascinò fino alla stanza adiacente. Scaraventò Artemisia sul letto.
Vostro padre mi manda a sorvegliarvi. Non vorrete disobbedirgli?
Strillare e dimenarsi fu inutile. Alla fine, ella giaceva sconfitta alla sua volontà.
Vi odio e vi ucciderò.
No, io non intendo fuggire. Sono pronto a prendervi in moglie.
Siete un farabutto, mi fate schifo. Non acconsentirò mai a sposarvi.
Se vi aspettate che vostro padre vi mariti, farete meglio a proporgli un uomo che gli vada a genio.
Artemisia si scagliò contro di lui, poi con un guizzo si divincolò e tentò di fuggire. Ma lui la raggiunse e afferrandola per i capelli le rovesciò indietro la testa.
Non ti ho scelto per la durata di una passione, ma per l'eternità.
Furibonda e disperata, si lasciò convincere da quelle parole. Era una donna disonorata e pensò che ormai fosse l'unica ancora di salvezza. Nei mesi che seguirono acconsentì a vederlo ancora e a poco i sentimenti di paura e repulsione si trasformarono prima in attrazione, poi in ardente passione.
Guidata proprio dalla mano del tassi, diede vita ad uno dei suoi dipinti più intensi.
Devi essere come Giuditta, splendida, trionfante. Devi specchiarti in lei se vuoi che la tela respiri.
Ne uscì il ritratto di un desiderio mai svelato. Mai una vendetta fu dipinta con una violenza così cruda. Convinto che svolgesse al meglio il ruolo di precettore della figlia, Orazio non si opponeva ai loro incontri, finché qualcuno non decise di mettere fine a quello scellerato accordo.
L'anno scorso, nel mese di maggio, avete mandato Agostino Tassi a sorvegliarla, vi ricordate? L'avete incaricato di seguirla fino a casa. Beh, l'ha seguita, ma fino in camera da letto.
L'angoscia sommata alla collera lo convinse a rivolgersi a Sua Santità Paolo V.
Beatissimo padre, Orazio Gentileschi, pittore, vostro umilissimo servo, vi supplica di ordinare che giustizia sia fatta.
Il 16 marzo 1612 Artemisia venne condotta in tribunale. Solo poche ore prima qualcuno le aveva rivelato le reali intenzioni del tassi.
Agostino vi mente da sempre. Non vi sposerà, altrimenti perché aspettare tanto? Soltanto un giudice potrebbe costringerlo a prendervi in moglie.
Senza neppure il tempo di comprendere che cosa le stesse accadendo, affrontò l'interrogatorio lucida e sincera.
Ciò che facevo con lui, lo facevo soltanto perché doveva diventare mio marito.
Persino quando le due ostetriche la esaminarono, rimase impassibile.
È stata violata. Più volte.
Per accertarsi che dicesse la verità, il giudice ordinò per lei la più feroce delle torture, il supplizio della Sibilla. Le vennero legate le mani con piccole corde di cuoio. Poi venne sistemata al centro della sala, di fronte ad Agostino Tassi. I suoi occhi non abbandonarono quelli dell'uomo neanche per un attimo, e ad ogni giro di vite la sua voce si faceva sempre più roca.
È vero. È vero. Non ho mai mentito.
I lacci stavano ormai solcandole la carne ed era sul punto di svenire, ma trovò le forze per un ultimo affronto.
E questo l'anello con cui mi sposi? Sono questi i tuoi giuramenti?
A meno di due giorni da quella data, il 29 novembre del 1612, quelle stesse mani, gonfie di dolore, stringevano in una promessa eterna quelle di Pierantonio Stiattesi.
Mentre si univa al figlio dell'uomo che con le sue rivelazioni aveva consentito la condanna del Tassi, nel silenzio assoluto della chiesa si udivano soltanto le parole del prete.
Sarete una sola anima, una sola carne.
Il grido interiore di Orazio rimase invece soffocato nel suo petto.
Scegli, Artemisia. Scegli tra la mediocrità e la grandezza, tra il nulla e l'eternità. Non riuscirai ad avere tutto, la felicità e l'immortalità.
Era una cerimonia nuziale, ma assumeva, agli occhi provati e stanchi del pittore, i contorni di un addio. Insieme al marito, Artemisia si trasferì a Firenze, dove riuscì a conquistare i favori e la protezione di persone influenti. Tra questi c'era anche il granduca Cosimo II dei Medici e la granduchessa Cristina.
E dire che siete una donna! Come potete dipingere degli orrori del genere?
Dobbiamo pensare che avete smarrito il vostro cuore.
Il mio cuore batte libero nel mio petto. Non dipendo da nessuno e appartengo solo a me stessa.
Consapevole del valore della sua pittura, aveva imparato a tenere sempre alto lo sguardo e al cospetto di chiunque.
Con realismo esasperato, ritraeva figure femminili ed eroine bibliche che si consumavano, per poi risorgere nella lotta contro l'ingiustizia, il tradimento, la vergogna.
Come avete detto che vi chiamate?
Artemisia.
Quel nome, ormai privato di vincoli e legami, poteva dominare la sua arte, sfruttare il proprio genio.
Eppure, ogni qualvolta si accingeva a scegliere un soggetto, a organizzare una composizione, sentiva posarsi sopra le sue chiome ramate lo sguardo impietoso e rassicurante del padre.
Tu ed io non apparterremo mai a nessuna scuola. Perché porci dei limiti?
Si trovava a Napoli quando le giunse il suo accorato invito.
Non posso più aspettare, ti prego, raggiungimi.
Partì in fretta per l'Inghilterra, dove Orazio lavorava da qualche anno al servizio di re Carlo I. Sentiva che quell'incontro avrebbe segnato l'ultima tappa di una competizione che per anni li aveva tenuti distanti. Chi dei due, si domandava, sarebbe passato ai posteri? Il padre o la figlia? Era il 7 novembre del 1638. Avanzando nella nebbia che copriva le colline alla periferia di Londra, Artemisia giunse a Greenwich, nella dimora principesca, dove Orazio stava ultimando il trionfo della pace delle arti.
Eccomi.
Rimase a pochi metri di distanza, cercando, come davanti ad una tela, il tratto che ridonasse ordine al miscuglio di sentimenti e di ricordi.
Artemisia, avvicinati.
Gli andò incontro e Orazio allungò il braccio per sfiorarla. Le dita, ormai deboli e tremanti, si muovevano accompagnando i lineamenti del suo volto.
Cosa fate, padre?
Ti dipingo nella mente.
La vostra mano non sembra più così sicura. Esitate forse tra gli occhi del corpo e quelli dell'anima?
Egli sospirò soltanto e aggiunse:
ho bisogno del tuo aiuto. Temo di non riuscire. Solo tu puoi farlo.
Lavorarono fianco a fianco, notte e giorno, riuscendo a portare a termine l'opera che più di ogni altra avrebbe decretato la fusione e la celebrazione dei loro talenti, finché il 7 febbraio 1639 la morte arrivò a portare via il corpo, ormai affaticato, di Orazio Gentileschi.
Osservando l'affresco che campeggiava sul regale soffitto, ad Artemisia parve di scorgere il ripetersi all'infinito di un unico sguardo, identico e doppio. Uno sguardo che qualcuno aveva scelto e costruito anche per lei. Ripensò allora all'iscrizione, dipinta a lettere d'oro, che appariva su una delle sue tele.
Ha scelto la parte migliore.
Buon pomeriggio da Antonella Ferrera e ben ritrovati alla Storia in Giallo. Per parlare di Artemisia Gentileschi vi proponiamo un'intervista a Vittorio Sgarbi che siamo andati a trovare nella sua casa romana. Quando si parla di Artemisia Gentileschi non si può fare a meno di far riferimento al padre Orazio e vorrei proprio iniziare dal loro rapporto che sollevò molti dubbi e non solo dal punto di vista artistico.
È pensando a Orazio che si evoca Artemisia, nel senso che se per caso uno volesse parlare di questo grande pittore che fu più grande di Artemisia, che Orazio Gentileschi, come accade, come è stato fatto, mostre, monografie, sarebbe inevitabile riandare alla figlia, che pur stata una grande pittrice, ma che è inscindibile da lui, ma a danno di lui, nel senso che nella coppia padre-figlia, in questo caso, la più forte è la figlia. E direi che nella coppia maschio-femmina, il vero maschio è Artemisia. Quindi la parte del leone, per così dire, la parte che è una formula insopportabile, credo che sia la prima volta nella mia vita che dico parte del leone. Insomma, comunque, la parte preminente, la parte dominante, la fa la donna per la sua personalità, per il suo carattere. E se c'è una figura femminea sul piano artistico, e il cui cognome corrisponde a una grazia che sembra contraddire l'assunto caravaggesco che unisce il padre e la figlia, questa è la figura di Orazio. Orazio è femmina pittoricamente, è più vecchio di Caravaggio, ma interpreta in modo così elegante, così gentile, così raffinato il realismo caravaggesco, da introdurre un elemento toscano, che è poi inevitabile per lui essendo toscano, che dà la forma una distanza dal reale che era invece la grande conquista di Caravaggio e che è la riconquista della figlia. Io ho un dipinto di Artemisia, una Cleopatra. Quando non è in giro per il mondo e lo vedo a casa, sta su una parete insieme a altri dipinti tra 5 e 600. E sembrano tutti delle figurine, nel senso che sono tutti dei dipinti, sono tutti delle riproduzioni, delle immagini, riproduzione di qualcosa. La realtà vera, la vita, il sangue, quello che noi sentiamo nell'opera di Caravaggio e che nessun caravaggesco interpreta in alcuni momenti come Artemisia, c'è solo in quella Cleopatra. In Cleopatra si sente il peso del corpo, l'energia, la forza, la vitalità, e cioè tutto quello che il caravaggismo ha conquistato, cioè il reale rispetto all'ideale. Il caravaggesco Orazio, padre di Artemisia, è invece ancora una volta un traditore del reale in nome dell'ideale. Certamente capisce molto da Caravaggio, però idealizza. E in questo senso, dico, è una figura gentile, è una figura femminile. E quindi non si può pensare a lui senza evocare il nome di lei, non il contrario. I rapporti fra i due, da quello che si capisce dalle fonti, non sono tali da consentirci particolari riferimenti morbosi. Certamente il padre amava la figlia e amava anche l'amico, il miglior amico Agostino Tassi, e rimane probabilmente stordito da quello che accade fra la figlia e l'amico, e quindi da lì in avanti la psicologia del padre patisce evidentemente qualche soprassalto, ma non credo che si possa dire di più, insomma, se non sulla diversità sostanziale dei due a favore di lei rispetto al carattere. Quanto poi alla qualità artistica assoluta, non vi è dubbio che Orazio sia più grande pittore, un grandissimo pittore, un pittore sublime.
La loro affinità artistica però rese problematica anche l'attribuzione di diversi quadri. Uno di questi, ad esempio, è Susanna e Vecchioni. Ecco, ci racconta che cosa rappresenta e qual è la sua opinione in merito?
Beh, io credo che il soggetto di Susanna e Vecchioni possa essere evocato soltanto metaforicamente, perché fa riferimento a una violenza minacciata da Susanna da parte dei due Vecchioni. Quindi qualche cosa, in qualche misura, può ricordare le attenzioni sessuali di Agostino Tassi verso la figlia dell'amico, verso Artemisia. Quanto alle attribuzioni, è vero che in una Cleopatra della collezione Morandotti, quando si fece la mostra a Palazzo Venezia, il catalogo che rappresentava una ricostruzione dei due artisti, di Orazio e di Artemisia, aveva due schede per un solo dipinto. Uno dei due critici americani che hanno curato la mostra schedava il dipinto come Orazio e l'altro critico nello stesso catalogo come Artemisia. Cioè non sono arrivati a trovare un accordo e hanno costruito lo stesso catalogo per la stessa mostra con un paradosso pirandigliano, cioè dando l'uno a Orazio e l'altra a Artemisia lo stesso dipinto. Quindi mi pare che sia difficile esprimere una certezza. Io, quello che ricordo, vedevo quel dipinto come opera di Artemisia. Però credo che sia uno dei cataloghi più sorprendenti, c'è lo stesso quadro con due schede. E questa cosa vale solo per alcuni quadri, perché è troppo evidente la differenza tra l'uno e l'altra, e in cui l'altra è l'uno. È troppo evidente è anche che la qualità, diciamo, di interpretazione della realtà, di aggressione della realtà, di verità di Artemisia è fortissima ed è molto alta. La qualità artistica invece è inferiore a quella del padre. D'altra parte, quello che è grande di Artemisia non è soltanto dentro la sua opera, ma è nella sua storia. Quindi è un caso straordinario che va affiancato a quelli di Modigliani e di Van Gogh, o di Ligabue, per dire un altro nome più vicino a noi, e cioè di artisti che sono cresciuti nella considerazione generale grazie alla loro biografia, o perché si sono suicidati, o perché erano pazzi. Insomma, perché c'era qualche cosa che rende la loro vita quasi un elemento di promozione della loro opera. Per cui in alcuni artisti la vita è più importante dell'opera al fine di valutarne l'opera. Artemisia, se non avesse avuto lo stupro che poi era fino a un certo punto tale, insomma comunque la violenza patita da Agostino, non sarebbe la grande pittrice che è. Questo stupro l'ha fatta diventare un campione del femminismo, la prima grande pittrice, e anche sul piano personale, non soltanto sul piano simbolico, le ha dato una energia per diventare una figura di primo piano. Il primo grande pittore donna è Artemisia, perché si ribella all'uomo. La ribellione alla violenza patita diventa anche una ribellione densa di significati nell'assumere un'autonomia come artista, cosa che alle donne non era stata concessa fino a quel momento, né a Sofonisba Anvisola né a Lavinia Fontana, pur pittrici interessanti. Ma la prima grande pittrice è Artemisia. La violenza patita le dà, la cosa che capitò in Sicilia negli anni 70, quando la signora Viola denunciò il suo rapitore, la famosa. Allora, quel gesto così formidabile per l'epoca l'ha fatta diventare un personaggio, dando alla sua opera una ulteriore importanza.
Judith Mann, in un saggio, prende le distanze dalla lettura in chiave strettamente femminista, sostenendo che è riduttiva. Lei è d'accordo?
No, non sono d'accordo, perché è vero che i valori estetici, soprattutto con il metodo che io ho sempre applicato, valgono da soli, quindi le opere potrebbero essere senza nome, senza padre, senza madre, e da quelle tu potresti capire l'importanza dell'artista, non c'è bisogno di sapere chi è. E quindi dal punto di vista della storia dell'arte, della storia dello stile, che è la sostanza dell'arte, quello che dice la Judith Mann è giusto, ma non è giusto per Artemisia, perché per Artemisia l'elemento biografico è vitale, ovvero è un elemento nutriente. E le cose che abbiamo detto fin qui, e anche spostandoci dallo stile così potentemente caravaggesco e virile, fra virgolette, si possono trasferire anche sul piano dei contenuti. Quando noi vediamo uno dei suoi capolavori in più di una versione, che è la Giuditta e Oloferne, il gesto che era già in Caravaggio e che è amplificato con due donne che si lanciano contro il povero Oloferne, e la Giuditta gli taglia la testa, gliela strappa, cioè queste due, non più una, ma addirittura due, che gli stanno sopra, e non possono non far pensare a un dipinto di vendetta in cui si rievoca la violenza e si dà pan per focaccia, altra cosa che non uso mai, insomma si restituisce al maschio quello che si è da lui patito. E allora in quel caso sembra inevitabile interpretare il dipinto in quel modo, come l'eroina contro il maschio che l'ha violata. E quindi l'interpretazione per Artemisia sul piano della assolutezza, della qualità, diciamo dei valori formali, che sono molto alti, non sono alti come il padre, ma ci sono alcuni dei suoi quadri che sono veramente dei capolavori, e su quello ovviamente, in quanto capolavori, il giudizio Però se tu dici Artemisia, devi arricchire la valutazione estetica di questo portato biografico che è così straordinario e che la fa diventare un pittore. Lei in realtà non è una pittrice, è una pittrice in quanto conquista il nome dopo la violenza di Agostino. Però è un pittore nel senso che tu non hai la sensazione di vedere un dipinto fatto da una donna. E qui si apre un altro argomento, cioè che i dipinti di donne portano con sé una declinazione di grazia, cioè un tipo d'autore femminile, una femminilità. Questa non c'è affatto in Artemisia. Artemisia diventa un uomo perché occupa lo spazio dell'uomo, è come se quello che lei ha fatto nella storia dell'arte fosse occupare lo spazio che era di Agostino, spostati e lì vengo io, domino il campo. Quindi questo ruolo di dominatrice non può essere disgiunto, e quindi anche nell'interpretazione dell'opera, dalla sua particolarissima vicenda, insomma.
Roberto Lunghi ha scritto che Artemisia Gentileschi è l'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia la pittura. È d'accordo o lo trovi ingeneroso nei confronti delle altre artiste?
Beh, sono talmente poche le artiste che questa frase serve per dire che la più grande di tutte è Artemisia, che alcuni suoi momenti, soprattutto quelli di più stretto caravaggismo, sono momenti alti, altissimi, e che le altre pittrici sono effettivamente inferiori a lei e talvolta curiose solo perché sono pittrici. Mi riferisco in particolar modo sia a Sofonisba che a Lavinia Fontana, che sono certamente due pittrici del Cinquecento interessanti, ma di cui potresti anche fare a meno. Se non avessimo l'opera di Sofonisba Anguissola, sì, ci mancherebbe qualche ritrattino molto femminile, appunto, di questi volti di lei e delle sorelle, che però crea un clima inevitabilmente femminile. Lavinia Fontana invece è una figlia a tutti gli effetti, lei orgogliosamente si firma con il proprio nome ma indicando sempre quello del padre Prospero, e quindi in questo fa una professione di subalternità. Restano alcune straniere di rango come la Vigée de Bruyn e Angelica Kaufmann, che sono pittrici interessanti, ma insomma effettivamente la storia dell'arte potrebbe, non dico farne a meno, ma insomma non ne subirebbe un trauma. E ingenerosa è la suggestione di Longhi soltanto per una pittrice che è veramente grande, forse non grande come Artemisia, ma con un carattere formidabile, pur espresso attraverso una tecnica vaporosa come quella del pastello, cioè Rosalba Carriera. Rosalba Carriera è una grande pittrice capace di cogliere dei caratteri nella ritrattistica soprattutto, che sembrano contraddire la delicatezza della tecnica di pastello. Però non direi che non sia compiuta e compiutamente grande pressoché quanto Artemisia. Quindi se uno va a leggere poi il capitolo in cui Longhi parla di Rosalba, la considerazione per Rosalba Carriera, che egli non nega e che afferma, sembra una contraddizione già nel testo di Longhi di quello che ha dichiarato su Artemisia, perché lui ha un'alta considerazione anche di Rosalba e probabilmente la considera non meno importante di Artemisia. Quindi in un autore che scrive tanto, come scrivo tanto anch'io, ci possono essere delle contraddizioni. Quell'affermazione è molto credibile con riferimento a Artemisia e da parte di Longhi, ma il giudizio su Rosalba dello stesso Longhi è già la prima eccezione o smentita di quella sua asserzione.
Tra le opere di Artemisia figurano grandi eroine bibliche, donne forti, orgogliose, fisicamente formose e belle. La ricordano, è vero che Artemisia era di straordinaria venenza?
Beh, l'abbiamo qui davanti in queste immagini. Artemisia era una ragazza sicuramente piacente, florida, morbida, con delle tette riposate, insomma, doveva essere, immagino, non era artificiosa, era una madre natura, insomma, per quello che possiamo capire dai suoi ritratti, anche con una faccia un po' perversa, o perlomeno con uno sguardo di chi ha appena passato una lunga notte d'amore, che si vede in alcuni suoi presumibili autoritratti. Quello più noto, che sta agli Uffizi, la mostra laureata, è anche un po' saccente. Certo, era meglio prenderla quando l'ha presa Agostino, dico sfidando il femminismo, nel senso che in quel momento uno prendeva una ragazza ingenua, ne traeva un piacere come di chi raccoglie un frutto. Ho qualche dubbio che fosse particolarmente attraente l'Artemisia dopo lo stupro, perché avrà avuto una tale incazzatura contro i maschi da essere un po' prevenuta, per cui avrei preferito non prenderla come Agostino, ma corteggiarla e convincerla prima che esserne preso, o comunque incrociarla dopo, perché il dopo ti fa pensare che lei faccia pagare a te quello che le ha fatto Agostino, e che quindi, così come ha affermato la sua personalità nell'arte, avesse anche un carattere piuttosto irruento nella vita, e quindi insomma le considerazioni sulla sua avvenenza sono in qualche modo condizionate da un carattere che potrebbe essere punitivo per il maschio, specie dopo la cura, insomma.
C'è un periodo fiorentino in cui firmava i suoi dipinti come Artemisia Lommi, in seguito lo abbandonò. Perché?
Beh, perché sempre più evidente è che lei vede nella figura del maschio e anche nella figura del padre una figura antagonista, e quindi assumendo pure la propria indipendenza nella prima sua esperienza fiorentina si lega evidentemente al nome più noto del padre. Quando poi viene riconosciuta, così come ha affermato la sua personalità, vuole anche separare il suo destino dalla memoria del padre.
Professor Sgarbi, a proposito di Caravaggio, lei ha detto che iniziò a vivere nell'arte solo quando arrivò a Roma. Fu così anche per Artemisia Gentileschi?
Beh, certamente Artemisia Gentileschi a Roma incontra Caravaggio, non credo che abbia avuto l'avventura di incontrarlo, ma certamente incontra le sue opere, quindi lo shock visivo di capolavori come i dipinti di San Luigi dei Francesi e di Santa Maria del Popolo, che erano evidentemente manifesti della nuova pittura, rende il viaggio a Roma e il rapporto con le opere caravaggesche romane di Caravaggio un'esperienza necessaria e essenziale, per cui non fosse che per la presenza di Caravaggio a Roma, soltanto da quel momento lei può essere tenuta per la pittrice che è.
Era ambigua la posizione dell'artista nella società di quell'epoca, tra quartieri malfamati e palazzi dei potenti, ma forse era proprio quella la condizione ideale?
Beh, nel caso di Caravaggio, Caravaggio è un ragazzo di strada che arriva dalla Lombardia, è probabile che avesse fatto qualche dipinto in Piazza Navona, lì sui cavalletti, come fanno ancora oggi, e lì passasse il Cardinal del Monte o Giustiniani, che si sono accorti del suo talento e l'hanno portato dalla piazza alle stanze del palazzo. Mi pare che realisticamente deve essere capitata una cosa di quel genere. Si era diffusa la leggenda che c'era un bravissimo disegnatore, pittore, giovane, che girava per Roma senza arte né parte e che viene quindi rapidamente introdotto nelle stanze del potere.
Per il fascino che emanava, possiamo paragonare Artemisia Gentileschi a quello che emanò tanti anni dopo una grande artista come Frida Kahlo?
Io da qualche parte ho fatto questo collegamento.
Alla Storia in Giallo?
Ah, ecco, sì. L'ho fatto da voi, sì, ma forse avevo ragione, non lo so. In linea generale mi pare che Frida Kahlo sia il perfezionamento di Artemisia, cioè se dovessimo immaginare una personalità che strappa la palma e il primato di prima pittrice al mondo a Artemisia, questa è probabilmente Frida Kahlo, intanto perché è un po' più universale, più moderna, in una situazione che è meno legata a una storia in fondo lontana come quella del Seicento romano. Quindi mi sembra che Frida Kahlo sia una buona concorrente. In realtà poi ci sono altri elementi che sono il protagonismo, la particolare curiosità per la propria faccia, per il proprio corpo, entrambe hanno molti autoritratti, e poi anche il rapporto con il maschio. Il padre Orazio per Artemisia fu come il marito Diego Rivera per Frida Kahlo, e l'affrancamento di Frida Kahlo e l'avere con il tempo superato il famosissimo marito e essere diventata una pittrice così straordinariamente amata creano comunque un conflitto con il maschio. Si aggiunga che anche nel caso di Frida Kahlo una delle ragioni di grande popolarità è nella biografia, in questa vita avventurosa, in questa vita erotica complicata, nei tradimenti patiti ed esercitati, nella militanza comunista, insomma in una figura fascinosa sul piano personale, per cui la biografia di Frida Kahlo ha una suggestione che aumenta l'interesse per l'opera. Anche in questo c'è affinità, nel senso che la biografia e la violenza sessuale, le vicende che creano il riscatto di Artemisia, sono potentemente suggestive. Così le vicende della vita di Frida Kahlo sono potentemente evocative e quindi le affinità sono abbastanza evidenti. E poi appunto, dovendo scegliere nel contesto delle pittrici, anche nel più ricco Novecento, con la Dorothea Tanning, la Carrington, la Georgia O'Keeffe, Tina Maselli, Giosetta Fioroni, insomma, ce ne sono un certo numero nel Novecento, e beh, sono tutte sovrastate da Frida Kahlo, insomma, quindi potremmo, se anche volessimo non metterle in competizione, dire che una è la più grande pittrice del Seicento e l'altra la più grande pittrice del Novecento, colché si dividono il destino di grandezza e anche le affinità che uno possa individuare nella loro vicenda umana ed artistica.
Termina qui questa puntata della Storia in Giallo e nel darvi appuntamento alla prossima settimana con il caso di Napoleone Bonaparte, ringrazio ancora Vittorio Sgarbi per il suo contributo e tutti voi che avete scelto la nostra compagnia. Un grazie anche a chi ha collaborato a questa puntata, a cominciare dalla curatrice Daniela Sbarrini, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Paola Guarnieri per le ricerche, Alessandro Molinari per le musiche originali, Fiore Liborio tecnico del suono ed il nostro regista Italo Moscati. Da Antonella Ferrera a tutti una buona serata.
Le voci di oggi erano quelle di Daniela Barra, Mario Bombardieri, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti e Emanuela Rossi nel ruolo di Artemisia Gentileschi. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito internet www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo.